Ci ritroviamo per la nostra lezione su Marco, la penultima prima di Natale, perché abbiamo ancora l'incontro del 17 dicembre, quindi ci vedremo ancora una volta. Inizierei con un momento di preghiera, invochiamo lo Spirito Santo, con una preghiera di Giovanni Vannucci, che veramente lo Spirito Santo possa scendere su di noi e possa illuminarci per poter lavorare il nostro campo interiore, perché lo Spirito Santo, perché la parola possa cadervi e portare frutto. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze, da intolleranze, liberi da meschinità, da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto, turbato. Donaci la gioia del cuore, purificato e pacificato, in pace con l'Eterno creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amo. E Vannucci è grande. Bene, allora, invocato lo Spirito, ci tuffiamo nel Vangelo di questa sera, continuiamo Marco, ovviamente, siamo al capitolo 9. Tra l'altro Marco sarà l'evangelista che ci accompagnerà in questo nostro anno, iniziato domenica scorsa. Nel contesto liturgico, ovviamente, è l'anno di... L'anno liturgico sarà su Marco. Marco 9, i versetti che vanno dall'11 al 29. Vi ricordate, la scorsa volta abbiamo visto il grande testo sulla trasfigurazione, dove Pietro dice: è bello stare qui, il problema è che poi da quel monte bisogna scendere. E allora la domanda che ci si pone quando si va nel mondo è: ma cosa ci sta a fare questo male? Il male esiste. Allora il grande problema della Chiesa, per la Chiesa marciana, cioè di Marco, ma di tutti noi in fondo, è come dobbiamo relazionarci col male. Ecco allora che il brano di questa sera vuole dare una risposta. Quindi ripeto, Marco 9, 11, 29. Il contesto appunto è quello della discesa, appena, diciamo, il luogo, l'ambiente è la discesa dal monte della trasfigurazione. E lo interrogavano, cioè i discepoli interrogano Gesù: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose loro: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto, essere disprezzato. Io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. cambia scena ed è la scena di questa sera. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?» E dalla folla uno gli disse: «Maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti, si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli allora disse loro: «Oh, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». Ed egli glielo portarono, e alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?» Ed egli rispose: «Dall'infanzia. Anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco, nell'acqua, per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo, aiuta la mia incredulità». Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: «Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli disse loro: «Questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera». Prendiamoci solo 2 minuti così per ripercorrerlo personalmente, magari fermandoci su quei verbi, quelle parole che ci hanno colpito un pochino di più. Il testo di questa sera è molto bello, molto ricco e molto bello, ammesso che ce ne siano non belli, ecco, però quello di stasera è veramente un bel racconto che potrebbe essere anche la sceneggiatura di un nuovo esorcista, no? L'esorcista, un nuovo film. Una scena molto, ci si può immaginare molto bene il contesto, ecco. In realtà questo avete capito, no? Con la conoscenza medica del tempo, l'epilessia era considerata una malattia demoniaca, no? Poi fortunatamente oggi è qualcos'altro, ecco. Però tanto per dirvi come così episodi anche molto comuni, venivano letti in un certo modo, quindi bisogna sempre contestualizzare molto bene. Questo è un ragazzo epilettico, ovviamente. Però c'era anche molta ignoranza, ma ecco, al di là dell'ignoranza medica, scientifica, no? C'era anche molta ignoranza culturale. Pensate che per l'ebraismo tutte le malattie fisiche, gli handicappati, menomazioni fisiche, mentali, erano ritenuti dei maledetti da Dio praticamente. Ciechi, zoppi, poveri, ecco, non potevano neanche entrare in qualche modo nel tempio, pensate, no? Gesù questa cosa qua lo manda in bestia proprio, no? Lui non può accettare. Queste proibizioni erano proibizioni dettate da Davide, che si trovano nell'Antico Testamento, nel Libro dei Re. Gesù dice, ma come? Non è possibile. Infatti qui guarirà l'epilettico, ma voi capite che è un pretesto l'epilessia. C'è qualcosa di molto più profondo che Gesù compie, quello che vorremmo scoprire stasera, perché siamo tutti in fondo degli epilettici, siamo tutti abitati dal male in qualche modo. E allora teniamo sempre separati i piani. Marco si muove in una cultura del tempo, ovviamente noi possiamo fare una lettura molto più profonda. Ed è curioso anche, qualcuno potrebbe dire, ma Gesù era Dio, no? Voi che non conosceste già la malattia, ma no, Gesù era ignorante di tutto quello che era necessario che ignorasse, cioè Gesù è vero uomo. Cioè, non pensiamo che Gesù avesse una conoscenza particolare, che avesse chissà quale concezione dell'uomo, che conoscesse già la teoria della relatività e tutto quello che sarebbe successo. No, non era un giocoliere in qualche modo di Gesù. Anzi, oggi ci si chiede seriamente se Gesù sapesse leggere e scrivere. Ma non perché, ma perché non. Ma a Nazareth non c'era la possibilità certamente di imparare a scrivere e a leggere, quindi se ha imparato qualcosa le ha insegnato Giuseppe, suo padre, a casa. Ecco. Quindi stiamo attenti a non farci delle idee strane su Gesù. Non era un Superman. Abbiamo letto praticamente due scene, ed è sottolineato anche nella scrittura, nel Vangelo, vedete che c'è un primo paragrafo, poi inizia la seconda scena, l'epilettico indemoniato. Qui la CEI è riuscita, i titoli li mette sempre la CEI, no? Ha messo insieme le cose, no? Era epilettico ma anche indemoniato, no? Mentre per loro era soltanto l'indemoniato di cui non si sapeva certamente le. Però la CEI fa sempre un passo avanti, giustamente. La prima scena, cioè il primo paragrafo, quando i discepoli dicono a Gesù: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E chi era Elia per l'uomo biblico? Quindi per i discepoli, per questo contesto religioso, chi era Elia? Elia era il più grande dei profeti. Vi ricordate, sul monte c'era Elia e Mosè. Elia è il più grande dei profeti. Israele pensava che fosse questo Elia a dare spiegazione del mondo. Cioè Elia sarebbe tornato, perché è il più grande dei profeti? Perché è l'unico, assieme a Mosè, che si reputava, non fosse mai morto. Infatti il testo dice che, l'Antico Testamento dice che Elia è asceso al cielo su un carro di fuoco. Non è morto Elia. Quindi se non è morto sarebbe tornato da lì a poco e avrebbe rimesso un po' le cose a posto, avrebbe certamente dato spiegazione del senso della storia e tutto, e via dicendo. Queste cose le troviamo nel profeta Malachia, un piccolo libro, appunto il profeta Malachia, dove al capitolo 3, i versetti 23-24, dicono proprio questo. Poi chi vuole se ne va a leggere. E Gesù dice, ma in realtà Elia è già venuto. È venuto un uomo che ha cercato di spiegare come vanno le cose. È venuto a spiegare che non c'è altro modo di vincere il male che con il bene, che non ha tolto la vita a nessuno, ma ha dato la vita per amore. E non si sta riferendo a Elia, il profeta. A chi si sta riferendo? A Giovanni Battista. Elia è già venuto, ma gli hanno fatto quello che hanno voluto, l'hanno fatto fuori. Perché cita Giovanni Battista? Perché lo vede in qualche modo come una sua prefigurazione. Cioè, in qualche modo Giovanni Battista ha vissuto quello che io vivrò. Non hanno riconosciuto lui, non lo riconosceranno neanche me. Cioè, l'unico modo per comprendere la storia, l'unico modo per comprendere questo quotidiano che si compie ai piedi del monte, cioè il nostro quotidiano, l'unico modo è l'amore. Infatti, la croce sarà proprio la spiegazione massima di questa storia. Non c'è altra spiegazione. La croce di Cristo. Seconda scena. Proviamo a immaginarci la scena. Allora, Gesù era sul monte della trasfigurazione, sta scendendo insieme ai suoi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e gli altri dove sono? Gli altri sono sotto che stanno discutendo. Infatti il testo dice, e arrivando presso i discepoli, finalmente li ha raggiunti, videro attorno a loro molta folla, cioè attorno ai discepoli c'era molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. Chi erano gli scribi? Erano i teologi del tempo. Erano quelli che avevano studiato molto, gli scribi, avevano un potere grandissimo, immenso in realtà, gli scribi, perché? Perché erano gli unici a poter interpretare la scrittura. Quindi erano proprio dei teologi, avevano il magistero proprio, loro potevano interpretare la scrittura. Qui c'è molta ironia, e guardate che qui Marco, l'evangelista, è ironico. Perché? Perché Gesù non c'è, Gesù è assente, no? Perché era sul monte. Ma i discepoli sono sotto e cosa fanno i discepoli? I discepoli stanno discutendo, stanno facendo teologia. È curioso, stanno parlando con i teologi, no? Si stavano riempiendo la bocca di Dio. Teologia, il discorso su Dio vuol dire. E qui veramente il versetto 14 è impietoso. I discepoli, cioè la Chiesa, discute. Ma quando arriva Gesù, guardate il versetto 15, e subito tutta la folla a vederlo, cioè a vedere Gesù, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Come per dire, sentite voi teologi, no? Voi che discutete su Dio, a noi interessa qualcun altro. Bellissima questa scena. Agli uomini non interessano i discorsi su Dio. Alla gente interessa fare esperienza di Dio. E qui, sulle discussioni teologiche, sui documenti ecclesiali, sugli insegnamenti catechistici, ci sarebbe da dire molto. Noi continuiamo a far passare belle discussioni su Dio. Ma quando è che cominceremo a fare esperienza di Dio alle persone? E l'esperienza con una. Dio è una persona, non è un'idea, non è una dottrina, non è un concetto. E noi pensiamo che facendo passare dottrine su Dio, la gente possa aver compiuto il cuore. Non è vero. Lo dicevamo già l'altra volta. Noi potremmo spiegare alla gente, a un gruppo di assetati, a un mondo di assetati, finché gli spieghi benissimo la forma dell'acqua, non ne frega niente. Cosa aspettano? L'acqua. È l'acqua che disseta. Subito corsero a salutarlo. Fantastico. Ecco cosa interessa. Gesù. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? Dalla folla uno gli rispose: maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferra e lo getta a terra, poi dice: ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Interessante. Gesù non c'era, Gesù era sul monte. La denuncia qual è? È che senza Gesù non è possibile liberare dal male. Il male c'è, lo vedremo dopo. Ma senza Gesù il male non è possibile. E guardate che, ovviamente Marco recupera questa immagine per contestualizzare nella sua Chiesa. Questa è la situazione della Chiesa oggi. Il male è presente, ne facciamo esperienza tutti, dentro e fuori di noi. Ma con Gesù assente, il male non può essere vinto. Ma non sono riusciti a guarirlo. Un padre che ha un figlio malato, fuori di metafora, vuol dire che c'è un futuro malato, è il futuro che è malato. Non è un ragazzino in questo caso, è un pretesto questo. C'è un mondo che è malato. Questo figlio com'è? È muto, dice il padre, occhio, il papà che dice è muto. Perché? Perché è impossessato da uno spirito muto. Che ha uno spirito muto, è impossessato di noi. Ecco, fermiamoci su questo te. Qui non guardate, no. Non facciamo una lettura demoniaca, qui non si sta parlando di demoni. Questo impossessare è prigioniero, diciamo così. Siamo tutti prigionieri del male. Il male ci imprigiona, il male ci cattura, il male ci permea, ci imbeve nella mente, nel pensiero, nelle azioni. Siamo immersi in un mondo di male. Ma in questo senso Gesù dice, vi ricordate, no? In Matteo dice: voi che siete cattivi. Gesù dice che siamo cattivi. Ma cosa vuol dire cattivo etimologicamente? Captivus vuol dire prigioniero. Pensate, gli animali in cattività vuol dire prigionieri in qualche modo, no? In questo senso. Ecco, cattivo vuol dire prigionieri. Siamo prigionieri del male. Non vorremmo, ma lo siamo. Che fatica liberarci da questo. Infatti la preghiera a Dio è: liberaci dal male. Perché siamo cattivi, siamo prigionieri di questo male. Paolo dirà: io vorrei fare il bene, ma non ci riesco, faccio il male. Giuda non era cattivo. Giuda era prigioniero del male. Era stato captato, cooptato dal male. Quindi in questa atmosfera maligna non siamo noi che agiamo. Noi siamo agitati dal male. Guardate che il tema del male è una questione seria, è una questione molto seria. Quindi quando facciamo il male, non facciamoci... Beh, questo non vuol dire neanche scusarsi sempre, ecco, no? Però forse cominciare a leggere le cose in questo senso ci libererebbe anche da molti sensi di colpa, no? Ecco, Gesù è venuto a liberarci dal male, perché un padre non può vedere un figlio cattivo, cioè imprigionato. Un padre, quando vede un figlio impigliato nel male, cerca di liberarlo dal male. È questo che fa il nostro padre, il padre. E Gesù è venuto a liberarci perché il padre, Gesù non vuole altro che quello che il padre desidera. Quindi il male, ecco, i discepoli, sotto quel monte c'è la Chiesa fa esperienza del male, ma fa anche l'esperienza che senza la presenza di Dio, senza l'esperienza concreta con Gesù, non è possibile liberarci e liberare dal male. Quindi, fuori di metafora, chi è questo figlio, questo ragazzino, chi è? Siamo noi, è l'umanità. Perché? Perché siamo tutti figli. Siamo tutti figli di un padre. Ma concretizzando, in cosa consiste questo male? Questo è uno spirito muto. Ma cosa vuol dire muto? Quando uno è muto, cosa fa? Non dialoga. Ma se l'uomo non dialoga, cos'è? Una bestia, perché il dialogo è ciò che ci distingue come persone. La persona è quella che entra in dialogo proprio. Quindi a questo ragazzino, a questa umanità, manca la capacità di relazionarsi, manca la possibilità di dialogare, di riconoscere il volto dell'altro. E questo è il male. Il male è l'incapacità e l'incapacità di incontrarsi con l'altro. E quando l'altro diventa l'inferno, come diceva Jean-Paul Sartre, la vita diventa un inferno. Ecco, è da questo inferno che Dio è venuto a liberarci. Perché voleva che cessassimo di vivere all'inferno. Perché la nostra vita è incontrarci e dialogare e riconoscere il volto e prendersi cura dell'altro. E questo è il nostro male. Tutto il male che facciamo è sempre un male relazionale. Ora, se siamo muti, siamo bruciati in partenza. C'è un'altra cosa molto curiosa in questo brano, che il padre di questo ragazzo, fa una diagnosi, poi lo farà la seconda parte, nella seconda parte lo farà ancora meglio, fa una diagnosi della malattia che è perfetta, ovviamente con le categorie del tempo, ecco, però dice tutto, spiega tutto. E cosa vuol dire questo nella nostra vita? Che non è diagnosticando che si vince il male. C'è il fior di psicologi, psicoterapeuti, sociologi. C'è un mondo che parla sul male. Ognuno dice la sua. Il mondo è pieno di opinionisti. Basta guardare un telegiornale. Ognuno dice la sua sul male. Ma finché ne parli, non lo risolve. Non è parlando del male che si risolve il male. Bastasse. Ci vuole qualcosa di più importante, di più radicale. C'è bisogno di una forza che è solo bene, perché il male si vince col bene. E Gesù dice, perché il Padre gli dice, l'ho portato dai tuoi discepoli, ma i tuoi dipendenti, non... c'è qualcosa che non va. Guarda che se non insegna anche loro la ditta, non va tanto, perché quando non ci sarai più tu, qua le cose si mettono male. Infatti Gesù questa cosa gli dà un po' fastidio e gli dice, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Non sono belle parole adesso. Ma cosa vuol dire generazione incredula? Uno che è incredulo significa che non crede. Qui Gesù praticamente sta dicendo qual è il problema. Il problema è non credere. Ma a che cosa? Non in Dio, perché non è credere in Dio che ti libera dal male. Ma al Dio di Gesù Cristo, quello che Gesù ormai da tempo sta rivelando ai suoi discepoli. E i suoi discepoli non hanno ancora compreso. Infatti non sono riusciti a liberare dal male. E cos'è che Gesù ha continuato a dire per mesi, mesi, mesi? Che Dio Padre è solo amore. Che Dio Padre è la misericordia. Che il Dio è Padre che ama la follia. E noi siamo figli amati alla follia. L'incredulità è non credere al Vangelo. E il Vangelo ti dice solo una cosa, che Dio ti ama in tutte le situazioni di male. In qualsiasi situazione di male tu sia dentro, il Padre ti ama. Che per quanto male tu possa sperimentare nella tua vita, per quanto male tu possa portarne il peso e farlo, questo male, Dio ti ama. Allora, se l'incredulità è non credere, credere, cosa vuol dire allora? Credere vuol dire semplicemente aprirsi a questo amore. Se tu ti apri a questo amore, se tu fai esperienza di questo amore nel tuo quotidiano, allora riusciremo a vincere il male che incontreremo dentro e fuori di noi. Allora, chi è questo personaggio muto? Lo vedremo alla fine, anticipiamolo, guardate il versetto 25. Gesù vedendolo minacciò lo spirito impuro dicendo lo spirito muto e sordo. Il papà del ragazzo ha solo detto è impossessato da uno spirito muto. Gesù dice, no. Voi sapete che se uno è muto è perché è sordo. Cioè, nel senso che noi impariamo, il bambino impara a parlare perché impara, perché ascolta. Quindi Gesù unisce le cose. Se tu sei muto, se la nostra vita è muta, è perché siamo sordi. A che cosa? Alla parola del Vangelo che ti dice che tu sei amato infinitamente, che Dio è l'amore, il perdono e la misericordia, che non ti giudica, che ti recupera quando ti sei perso, che ti perdona quando ti sei allontanato, che ti viene a cercare anche all'inferno. Ecco, se tu sei sordo a tutto questo, certo che la tua vita sarà il contrario di tutto questo nei rapporti che vivi. Cioè, il figlio si comporta secondo l'idea del padre che ha. Cioè, se noi facciamo soltanto, se siamo muti all'amore, scusate, se siamo sordi all'amore, saremo muti all'amore. E questo è il problema di fondo. Il problema è sempre questo. I nostri rapporti interpersonali, la nostra vita, ha i colori, assume i colori, la nostra vita relazionale, a secondo del rapporto che abbiamo con Dio. Ma certo, certo. Se all'origine di me, se alle mie spalle c'è un'assenza, c'è un non senso, la mia vita assumerà le sembianze del non senso. E quindi io posso permettermi di tutto, anche di farti fuori. Se per me la vita è soltanto ascolto di violenza, stupidaggini, banalità, successo, allora io vivrò di conseguenza. Ma se per me, se l'ascolto, se dentro di me, perché dentro di me entra ciò che ascolto, se dentro di me è passato questo seme dell'amore, della misericordia, della pazienza, della bontà, se faccio continuamente questa esperienza, allora i miei rapporti, le mie relazioni, le mie parole, i miei pensieri, la mia vita quotidiana assumeranno questi contorni di quello che ho ascoltato. Ciascuno dà quello che ha ricevuto. Ciascuno dona quello che ha ricevuto. Allora la questione è aprirsi, fare esperienza, e si può fare esperienza attraverso il Vangelo, perché il Vangelo ti grida continuamente soltanto questo, che tu sei amato in ogni situazione, in ogni dramma che puoi vivere. Che c'è un Dio che ti ama, che ti recupera, che ti perdona, che ha pazienza, che è sceso all'inferno perché tu potessi entrare nel suo abbraccio, tutto quello che abbiamo detto in questi anni. Se tu continuamente fai questa esperienza, la tua vita non è più muta. Vi ricordate, c'è un altro personaggio all'inizio del Vangelo di Luca che è rimasto muto. Zaccaria. All'annuncio rimane muto. Perché? Perché non ha creduto alla parola, vedete? Cioè, se non credi alla parola, se non ti apri alla parola, se non credi all'amore, la tua vita non dice nulla. O meglio, dice soltanto violenza, sopruso. E quando è che Zaccaria comincerà a parlare? Quando comincerà a prendersi cura del figlio, quindi a vivere l'amore. Cioè, segno che si è spalancato all'amore. Io penso che su queste cose andrebbe veramente, sono cose talmente importanti. Che trascendono addirittura anche il contesto, diciamo, biblico o di fede, no? Anche soltanto a livello antropologico succede questo. Pensate, un bambino si comporterà a seconda di quello che vive in famiglia, ma c'è poco da fare da quello che ascolta. No? Se un bambino si inzuppa di certe cose, le ridarà nella sua vita. Se un bambino vive questo, noi che siamo figli di un padre, vivremo allo stesso modo. Qui c'è un personaggio che ha un po' di fede almeno, paradossalmente non sono i discepoli, guardate che qui Marco è impietoso veramente, cioè l'unico che ha un po' di fede in questo contesto è il padre, è questo papà. E vedete che quando Gesù incontra uno un figlio, questo padre in questo caso, quando incontra un figlio che almeno ha un briciolo di fede, allora può agire, portatelo da me. Guardate che importantissimo questo. La fede, che cos'è? La fede è quello anche quel piccolissimo spazio, quella piccolissima feritoia attraverso cui Dio può entrare e agire in me. La fede non è, cioè la fede possiamo dire che è credere che Dio può agire nella mia vita, cioè è concedergli la possibilità di agire. Quindi ciò che Dio desidera è che noi lo desideriamo. Perché è come se Dio volesse intervenire, ma non può intervenire perché, ma non per ripicca, se tu non hai la fede, no, è proprio questa feritoia, fammi entrare, perché se mi fai entrare, io posso guarirti la vita, ti posso guarire il futuro, ti posso guarire questa cosa che ti tiene prigioniero, ma fammi entrare, ma perché? Ma perché Dio è l'amore e l'amore non fa violenza. L'amore agisse al di là della mia fede, non serve più amore. Perché Dio, perché appunto non può fare violenza, non può obbligarci. Dio è mendicante, Dio è un mendicante di un po' di fede da parte mia. E forse questo, per avere un po' di fede, basterebbe forse crederci un pochino meno Dio. Meno ci crediamo, ci consideriamo Dio, forse gli permetteremo di esserlo un po' di più, allora, che lo fa di mestiere. Interessante anche che gli chiede, ma da quanto tempo è così? Guardate la risposta. Dice, da quanto tempo accade questo? E lui risponde, siamo al 21b, ed egli rispose, dall'infanzia, cioè da sempre. Vedete, il figlio, la generazione, cioè l'umanità, è malata da sempre. È prigioniera dal male da sempre. È segnato dal male da sempre. Ok, da sempre, ma durante il giorno c'è qualche momento in cui, e il padre dice, addirittura a volte lo getta nel fuoco e nell'acqua. Il fuoco e l'acqua sono i due elementi opposti. Questa si chiama tecnica dell'opposizione, tecnica degli opposti, vuol dire se tu citi due opposti stai indicando il tutto. Quindi, dell'inclusione si chiama, tecnica dell'inclusione. Vuol dire che non solo da sempre, ma in ogni circostanza. Cioè tutto per noi può diventare occasione di male. Qui la diagnosi è veramente arrivata al limite, è precisissima. Ma non basta sapere molte cose sull'uomo. L'umanesimo non basta. Ci vuole qualcosa di molto più forte per non essere più prigionieri. Se puoi, non dice tu puoi, se puoi, questo è un uomo che ha un po' di fede, ma è una fede ancora molto traballante. È un uomo che dubita tanto, ma io credo che questo sia splendido. Perché la fede è un cammino, la fede è un cammino. E il cammino della fede prende i colori del dubbio. Guai un cammino di fede che non sia in qualche modo segnato dal dubbio. Dubitate sempre di chi non dubita mai nella sua fede. È un mostro. Non c'è cosa peggiore che una fede che non dubita. E Dio non... A Dio va benissimo. Perché la fede, come l'amore, ha bisogno di cammino. E ricordate quando Gesù, il grande comandamento di Israele, che Gesù fa proprio ovviamente, no? Amerai il Signore Dio tuo. Non dice ama il Signore Dio tuo, non è un imperativo. Amerai, fantastico. Ci vuole una vita imparare ad amare. Ci vuole una vita. E quando arriveremo alla fine della nostra vita, non avremo imparato ad amare. Avremo balbettato qualcosa sull'amore. Ma a Dio va benissimo, perché l'amore in pienezza è solo Dio, e Dio ha solo figli in cammino, nell'amore e nella fede. Se tu puoi, Matteo 12:20, si è riferito a Gesù. Si dice, non spegnerà una fiamma smorta. Bellissimo, eh? Ecco, possiamo dire che la fede di questo padre è una fiamma smorta, un piccolo, una fiamma che sta languendo. E Gesù non dice, non è che fa, no, Dio rispetta. Dio rispetta il cammino di ciascuno. Eppure non la spegne, ma parte da quella fede, per quanto dubitante, per quanto piccola, per quanto smorta, e compie il miracolo. La nostra poca fede è occasione per il miracolo di Dio. Dio non fa miracoli per i santi, solo. Ma a Dio gli basta pochissimo, una piccola ferita della nostra fede per entrare e compiere il miracolo. Se tu puoi, abbi pietà di noi e aiutaci. E guarda, è un grido fantastico. È commovente. Se tu puoi, abbi pietà. Sarebbe in realtà abbi misericordia. E cosa vuol dire abbi misericordia? Ma forse anzitutto c'è il bisogno. Questo padre non si rassegna alla sofferenza del figlio. Cioè, qui c'è un padre che non si rassegna che il figlio sia sofferente, che sia impossessato dal male. Non si rassegna. Ha bisogno che il figlio stia bene, che la sua progenie stia bene, che il suo futuro stia bene. Verrebbe da dire, ma certo che questo qui è troppo comodo, tu ti rivolgi a Dio quando hai bisogno. Ma se non ci rivolgiamo a Dio quando abbiamo bisogno, quando possiamo rivolgerci a Dio? Un bambino, quando è che si rivolge ai genitori? Quando ha fame, quando non sta bene, quando sta male. E perché non deve essere questo il comportamento dei figli verso il Dio Padre? Dio non si arrabbia mica, non è che dice ma cosa vieni da me solo quando hai bisogno, ma certo, perché la misericordia, Dio è solo misericordia, e la misericordia quando è che si fa presente? Quando c'è la miseria, è il trovarci nella miseria che fa esprimere il nostro bisogno di salvezza. Allora, se non fossimo miseri, Dio non potrebbe mai venirci accanto. Guardate che chi non si sente misero e si avvicina a Dio, chi non si sente nel bisogno e si avvicina a Dio, è quel fariseo che torna a casa non giustificato. Dubitiamo sempre se ci avviciniamo a Dio senza che ne abbiamo bisogno. Vuol dire che non stiamo abbastanza male, che non ci sentiamo miseri, perché non potremo mai fare esperienza della misericordia. E visto che Dio è solo misericordia, e allora quando lo incontreremo? Certo, c'è il fariseo in Luca 17 che va al Tempio e gli dice: guarda Dio, io ti ringrazio, io sto benissimo, io faccio tante cose per te, io pago la decima, io faccio questo, prego, faccio... E lui dice: vabbè, bravo te. Poi arriva l'altro che è un misero, che è uno che ha bisogno, e Dio compie il miracolo. Non in quello, non nel fariseo, nel disgraziato. Ma certo, perché solo il disgraziato può fare esperienza della grazia, appunto perché è disgraziato, perché è uno sgraziato, un senza grazia. Ciò che ci salva è il senza. E perché non siamo capaci di misericordia, quindi siamo miseri, che può raggiungerci. E perché siamo senza grazia che può graziarci. E perché siamo peccatori che può perdonarci. Capito come funziona Dio? E Dio di fronte alla miseria non può che avvicinarsi, perché un Dio che scappasse di fronte alla miseria sarebbe semplicemente un uomo. La miseria è la calamita perché la misericordia si possa avvicinare. E questo uomo dice: questo padre ancora dice, credo, aiuta la mia incredulità. Allora la domanda è: ma questo uomo crede o non crede? Credo, ma aiuta la mia incredulità. A cosa crede questo uomo? Crede che Gesù aiuti la sua incredulità. È questo che crede questo uomo. Cioè questo uomo crede che in questo suo vuoto di poca fede Dio lo possa riempire. Non credo alla mia poca fede, ma credo al tuo amore. Il problema nostro è che ci facciamo tante di quelle paranoie perché abbiamo poca fede, perché non crediamo, perché dubitiamo, perché... Ma non è questo il problema. A Dio non ne frega niente di questo. Il problema è che dobbiamo cominciare a togliere lo sguardo da noi per rivolgerlo a Lui. L'uomo di fede è quello che non fissa gli occhi sulla sua povertà, ma sulla grandezza di Dio. Il problema è che noi crediamo più alla nostra miseria che alla sua misericordia. E quando andiamo a confessarci siamo sempre lì a fare quelli listati a lutto continuamente. Oh, ancora una volta, ma non sono caduto ancora una volta, ho fatto questo e non dovevo farlo. Ma siamo ridicoli. La confessione, cosa vuol dire confessare? Non vuol dire confessare la propria miseria, ma confessare la grandezza di Dio. Questa è la confessione. Invece noi continuiamo a credere che confessare vuol dire distenderci come zerbini da fronte all'immensità di Dio e dire: Signore, ho peccato, non dovevo, ma scusa, perdonami, vedrai, non lo faccio più. Ma questo non è rapporto figlio-padre, questo è schiavo-padrone. La confessione è proclamare la grandezza di Dio, l'amore di Dio, la misericordia. Io riconosco che tu sei la fonte, che tu sei l'amore, che mi può colmare. Questa è la confessione. Allora questo padre, questo papà, questa umanità, allora dice: io credo alla tua bontà. È vero, io ho poca fede, io sono un... ma io so che tu sei grande, tu sei grande. Riempi, io sono un pozzo senza fine, ma io so che tu puoi colmarlo. Un sano cristianesimo è quello che contempla più la grandezza di Dio che la propria miseria. Quando impareremo a fare questo, saremo convertiti. La conversione è questa. La conversione non è tanto smettere di fare i peccati, non è questa la conversione. La conversione è credere che Dio può salvarmi nel mio peccato. Perché peccheremo fino alla morte. Non è questo il problema. Il problema è credere che c'è un Dio che mi dà vita anche nel mio male. Questo è il cristianesimo. E non c'è nessun moralismo in questo. Poi si dice che è liberato dal male. Spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui, non vi entrare più, gridando e scuotendolo fortemente uscì. Il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Allora, fuori di metafora, chi è questo figlio del padre che è morto? È Gesù. Allora, vedete che la morte di Gesù è l'antidoto alla nostra sordità, affinché noi potessimo cominciare a parlare, cioè ad amare. Infatti la croce che cos'è? La croce è la manifestazione massima di Dio per me. È il Vangelo, la croce è l'unica pagina di Vangelo che merita essere letta ogni istante. E in quella pagina di Vangelo io cosa leggo, cosa ascolto? Che Dio mi ama alla follia. Ma quanto? Da morire in croce, appunto. Perché un Dio che muore in croce è soltanto un padre che mi ama alla follia. Guarda quanto ti amo. Allora, se io comincio a fare esperienza di questo amore, guardando la croce, allora questo è l'antidoto a quel veleno che mi ha reso sordo. Perché io non credevo all'amore, perché essere sordi vuol dire non credere all'amore. Ora, se non credo all'amore, la mia vita sarà non amore. Ma se io mi sento amato, allora comincio a parlare, amando. Se mi sento raggiunto, raggiungo. Chi fa esperienza dell'amore comincia ad amare, c'è poco da fare. Per questo che le nostre relazioni cominceranno a acquisire un tono diverso nella misura in cui contemplo il crocifisso. Togli la croce dalla nostra vita, metteremo in croce ogni persona. Allora, c'è veramente bisogno di fare questo. Beh, 27, se leggete bene il 27, vi accorgete che questo è il versetto della resurrezione. Lo prese per mano, lo fece alzare, il verbo della resurrezione, ed egli stette in piedi, il risorto. È chiarissimo questa cosa. Entrando in casa, i discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli gli disse: questa specie di demonio non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Che cos'è la preghiera? La preghiera è proprio questo riconoscersi precari, la radice è la stessa, La preghiera è semplicemente nella propria precarietà lasciarsi raggiungere dall'amore. La preghiera è in qualche modo accettare di stare di fronte all'amore massimo, all'amore crocifisso, all'amore folle di Dio e lasciarsi raggiungere nella propria precarietà. Questa è la preghiera. Allora, questo tipo di demonio muto e sordo non si può vivere, non si può vincere se non con l'esperienza dell'amore. La preghiera. Cioè la preghiera. Che cos'è? È fare esperienza dell'amore. Anche qui togliamoci dalla testa delle cose. Noi pensiamo che la preghiera sia una tassa dovuta a Dio. Oggi non ho ancora pregato, devo pregare, ma io prego poco, io faccio questo. Come se fosse un po' il tributo, no? Dato a Dio. Ma Dio della nostra preghiera non se ne fa nulla. Per Lui. La preghiera è per me. Cioè la preghiera e finalmente aprire una finestra e lasciarsi raggiungere dalla grazia, dall'amore, dall'acqua. Cioè con la preghiera io mi disseto del suo amore. La preghiera è desiderio che si compie del dono ricevuto. Quindi la preghiera è ciò che ti permette di lasciarti raggiungere dall'amore. E succede tutto, succede il miracolo, la tua vita comincia a parlare e cominciando a parlare cominci a relazionarti, cominci a legarti in maniera diversa con le persone, la tua vita cambia totalmente e sei salvo. Cominci ad amare, ecco. Ma è la preghiera, è quell'importanza della preghiera. Non illudiamoci. Una vita senza preghiera è una vita muta. Se la preghiera è l'ascolto e lasciarsi raggiungere, senza preghiera una vita non ha senso. Le nostre relazioni non hanno senso. C'è poco da fare, c'è poco da fare. E questo non è il cristianesimo che lo dice, tutte le religioni di questo mondo. I primi graffiti. Cioè da quando l'uomo ha cominciato a prendere coscienza di se stesso, ha cominciato a disegnare sulle caverne. I primi graffiti sulle caverne sono segno dell'autocoscienza, no? Io comincio a mettere fuori un mondo fuori di me stesso, no? Possiamo dire che i primi graffiti testimoniano l'uomo finalmente diventato uomo, sapiens sapiens. E guarda caso, i primi segni, sono quelle. Verso l'animale, perché è segno del nutrirsi, del perpetuare la vita, cioè della fecondità, quindi simboli fallici, e poi l'uomo con le mani alzate in preghiera. Sono questi tre grandi simboli che appena l'uomo ha avuto coscienza di se stesso. Non so se avete fatto caso, ma Gesù finisce dicendo se non con la preghiera, ma la preghiera, e qualcuno potrebbe continuare dicendo con la preghiera e il digiuno, no? Avete mai sentito questo fatto, no? Della preghiera e del digiuno? È curioso perché molte persone si portano dentro questa frase, questo tipo di demonio non si vince se non con la preghiera e il digiuno, ma peccato che digiuno, questo digiuno non torna in nessun Vangelo. Da dove è venuto fuori questa preghiera e questo digiuno? Questa parola digiuno. Guarda che Gesù, tra l'altro, non ha mai invitato a fare digiuno a nessuno. Non si parla di digiuno nel Nuovo Testamento. Qui si aprirebbe tutto un mondo. Comunque, Gesù non dice che questo demonio si vince col digiuno. Il digiuno, questo discorso del digiuno è entrato molto tardi, addirittura probabilmente è stata un'interpolazione, cioè qualcuno ha preso il Vangelo e ha preso dei manoscritti e ha aggiunto la parola digiuno. Infatti alcuni manoscritti antichi, dopo preghiera c'è anche digiuno, questo deve essere stato aggiunto da qualche monaco, perché nel monachesimo si è andato a fermare un'ascesi improntata al digiuno e quindi dicendo, volendo avallare molto la propria disciplina ha fatto che mettere in bocca a Gesù anche digiuno, che cosa che Gesù non ha detto. Questa quindi è un'aggiunta molto posteriore, quindi legata a atteggiamenti ascetici di un periodo medievale, tra l'altro, quindi molto tardivo. Bene, questo è il Vangelo di questa sera, un Vangelo, abbiamo detto, intenso, molto bello, su cui è doveroso tornarci sopra, perché vedete, ha tantissime possibilità, tantissime. Ma noi lo faremo senz'altro, questo cammino. Qui ci sono i fogli di Compieta. Ecco, recitiamo la Compieta, preghiamo con il Salmo, ecco, preghiamo in questo atteggiamento proprio di accoglienza, questo atteggiamento di uomini e donne con le braccia alzate, in atteggiamento di accogliere, accogliere. Allora apriamo anche noi le orecchie per accogliere questa parola della croce, che è l'amore infinito di Dio. È previsto all'inizio della Compieta un momento di esame di coscienza. E vedete, l'esame di coscienza non è macerarsi nel male fatto, perché questo è soltanto un atto egoistico, ancora riconoscere il proprio male, perché dice, è un atto di... veramente di chi si ferma molto sul male compiuto, che è sempre lì a triturarsi e macerarsi è un gesto anche molto narcisistico, molto narcisistico. L'esame di coscienza è fissare gli occhi sulla grandezza di Dio, non tanto sulle proprie miserie. Reciteremo tutto l'inno insieme, poi a cori alterni maschile e femminile il Salmo, come al solito. Cerchiamolo di fare sempre in maniera molto sottovoce, ecco, proprio per aiutarci nella preghiera. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.